tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognino.
Buongiorno da Luisa Nitti, ben ritrovati a Tempo dello Spirito.
Un cordiale saluto e buona domenica anche da Gael Kurtens.
Usare un linguaggio violento contro il proprio fratello equivale all'omicidio. È un'affermazione radicale usata da Gesù nel Sermone sul Monte. Commenterà questi versetti il pastore evangelico Luca Negro.
Vi proponiamo a seguire l'ascolto del brano Dio privato del cantante italiano Gianluca Grignani. Come parlare del rapporto con Dio usando immagini fresche e pungenti?
Con la rubrica Tempo Presente ci chiederemo in che modo sia possibile limitare la propria impronta ecologica, a cominciare dalla scelta dei mezzi di trasporto che usiamo tutti i giorni.
E chiuderemo con la rassegna stampa e la segnalazione di qualche appuntamento.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Questa mattina e nelle prossime tre domeniche ascolteremo un ciclo di meditazioni dedicate al Sermone sul Monte, contenuto nel capitolo 5 dell'Evangelo di Matteo.
Le ha curate per noi il pastore evangelico Luca Negro, presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.
E la lettura del testo biblico che ascoltiamo fra un momento è affidata alla voce di Natascia Gamba.
Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico: chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla geenna del fuoco.
Un linguaggio violento, basato sull'odio e il disprezzo per l'altro, equivale all'omicidio. L'ira verso il fratello è omicida, ma non dobbiamo smettere di indignarci davanti al male e all'ingiustizia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, nel suo Sermone sul Monte Gesù afferma di essere venuto non per abolire la legge e i profeti, ma per portare a compimento. Ma che cosa significa portare a compimento? Significa che Gesù radicalizza le esigenze poste dalla legge, svelandone l'intenzione profonda, andando oltre quello che essa formalmente prescrive, invitandoci a realizzare una giustizia sovrabbondante. E lo vediamo nell'esempio proposto dai versetti che abbiamo appena letto. Se il Decalogo imponeva di non uccidere, Gesù afferma che anche chi si adira con il fratello e lo insulta è degno di essere sottoposto a giudizio. Colui che ingiuria e disprezza suo fratello è uguale all'assassino. Che discorso esagerato, viene da dire. L'esagerazione però è voluta. Gesù ricorre spesso e volentieri al paradosso, cioè ad un'affermazione che sembra andare contro il senso comune, e lo fa per provocare i suoi uditori, per scuoterli, per farli uscire dagli schemi abituali. Il carattere paradossale delle affermazioni di Gesù va riconosciuto. Esse non vanno prese alla lettera, ma non dobbiamo neanche disinnescare la radicalità dell'esigenza posta da Gesù. La legge sta sempre davanti a noi e mai alle nostre spalle. Non possiamo mai dire «io sono giusto perché ho osservato tutta la legge». Infatti, anche se non ho materialmente ucciso nessuno, ho sicuramente ferito il mio fratello o la mia sorella con parole forti, taglienti, parole che possono diventare armi letali. Com'è attuale questo messaggio in un tempo in cui la politica usa sistematicamente discorsi basati sull'odio e sul disprezzo per l'avversario? In inglese è stata coniata l'espressione hate speech, linguaggio di odio. Gesù però non si limita a metterci in guardia da un uso spregiudicato della parola, ma anche da ciò che provoca questo uso distorto della parola, l'ira. Chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Vuol forse dire che il cristiano non si deve mai arrabbiare? Niente affatto. Gesù qui parla dell'adirarsi con il fratello o la sorella, ma c'è un'ira che non solo è permessa, ma è necessaria. È l'ira contro il male, contro il peccato e l'ingiustizia, ira che però va assolutamente distinta da quella rivolta contro il fratello in quanto tale. I cristiani possono e devono indignarsi per il male che regna nel mondo, non devono smettere di denunciare l'ingiustizia. E tuttavia, nel mantenere questa capacità di indignarsi, devono sempre saper distinguere tra peccato e peccatore, devono mettere un freno alla loro lingua, questo piccolo membro, come ha scritto l'Apostolo Giacomo, che si vanta di grandi cose. È come un piccolo fuoco che può incendiare una grande foresta. Per riprendere le beatitudini evangeliche che si trovano pochi versetti prima del nostro brano, dobbiamo saper coniugare la mansuetudine con la fame e sete di giustizia, perché i mansueti erediteranno la terra e chi ha fame e sete di giustizia sarà saziato.
Un Dio privato è quello che desidera avere il cantante Gianluca Grignani nella canzone che ascoltiamo adesso. Immagini ironiche e poco convenzionali descrivono il desiderio di una relazione più immediata con Dio.
Il Dio descritto da Grignani è pieno di difetti. Sta lì seduto sul sofà e tiene il tempo, e forse proprio per questo è più vicino, anche perché, dice Grignani, sbaglia come sbaglio io.
Avessi un Dio privato che vive come vivo io, con i confort che adesso anch'io, e va bene. Ma se io avessi un Dio privato che ride come rido io, per i motivi che so io, e già capirebbe molto meglio, anche perché poi mi conviene, e lascerebbe nel mio orto crescere anche quelle piante che non vengono su bene. Un Dio privato di seduto sul sofà, faccio quello che mi va. Oddio privato, stai lì pure sul sofà, e tieni il tempo che io faccio musica. Ma se io avessi un lì privato che sbaglia come sbaglio io, e tocca al fondo modo mio, e già. E se io avessi un Dio privato con tutti i vizi che c'ho io e le maniere che uso io, e già, e capirebbe. Dio privato, mi
In chiusura di questo ascolto, Gianluca Grignani, Dio privato, vi ricordiamo che Tempo dello Spirito può essere riascoltato collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione.
Ma potete seguirci anche dal vostro smartphone scaricando la app della RSI.
Tempo presente. Dentro l'attualità.
Ridurre la propria impronta ecologica è possibile, ad esempio viaggiando in treno invece che in aereo.
È la scelta della pastora evangelica Dorothee Mack. Un viaggio in treno da Milano fino in Svezia è l'occasione per parlare dell'impatto ambientale dei mezzi di trasporto.
Viaggiare lenti è un'opzione buona per l'ambiente, ma anche un modo per ritrovare ritmi di vita più sostenibili. This train don't count no gamblers, this train.
This train don't count no gamblers, this train. Andare lenti, viaggiare in treno invece che in aereo ogni volta che si può, è un modo per ridurre la propria impronta ecologica, produrre meno emissioni, ma anche ritrovare ritmi di vita più sostenibili. In un tempo che è come sospeso, il tempo impiegato per un lungo viaggio in treno, si può ritrovare una dimensione di raccoglimento che raramente sperimentiamo nella vita di tutti i giorni, spesso così contratta nella sua scansione. Tremila chilometri in treno con diverse tappe intermedie per raggiungere la Svezia partendo da Milano. È il viaggio che ha intrapreso la pastora evangelica metodista in servizio a Milano, Dorothee Mack, per partecipare a una conferenza internazionale sulle migrazioni che si svolgeva a Malmo ed era promossa dalla Chiesa di Svezia. La scelta del treno è in primo luogo un'opzione ecologica. Sul tema emergenza climatica si può fare la differenza partendo dalle proprie scelte di tutti i giorni.
Il viaggio in treno in linea di massima ha molto meno, diciamo, emissioni di CO2 rispetto all'aereo. E poi naturalmente anche lì dipende sempre, se un treno è vuoto, tu sei l'unico passeggero, non tornano i conti, ma in linea di massima, diciamo, i treni oggi sono anche abbastanza pieni e quindi rispetto all'emissione di CO2 con l'aereo è molto più basso e quindi fa un effetto immediato.
18 ore in treno per 3.000 chilometri fra andata e ritorno, 3.000 chilometri di viaggio sostenibile. Da Milano la pastora Mack è arrivata prima a Berna, dove ha cambiato treno per proseguire fino a Kassel, e il terzo treno l'ha portata poi ad Amburgo. Solo il giorno seguente, altra tratta ferroviaria fino a Copenaghen e quindi un ultimo treno per raggiungere Malmo. Certo, in aereo sarebbe stato tutto molto più rapido, però...
Mi regalo questo tempo nel quale incontro solo me stessa, ecco. Non devo per forza incontrare qualcun altro. E quindi sì, cerco di riflettere un po' così sulla mia vita, magari sulle cose che mi occupano, mi preoccupano, e sì, mi prendo maggiore tempo per questa riflessione, diciamo, al mio interno, ecco.
Pastora Dorothee Mack, ma quali sono per lei i vantaggi del viaggiare in treno sulle lunghe distanze?
Posso dire che, diciamo, io ero abituata a viaggiare così perché quando ero piccola praticamente era impossibile prendere gli aerei perché erano troppo costosi e allora si viaggiava molto più in treno, ma anche per andare lontano. Adesso io questo l'ho ripreso e l'ho ritrovato più confortevole perché comunque oggi i treni sono anche più belli, di solito puoi prenotare un posto senza problemi. E quello che io trovo molto bello nel viaggiare col treno è che hai diverse ore che sei un po' sospeso nel tempo, non sei, diciamo, più lì da dove sei partita e non sei ancora arrivato e quindi hai questo tempo che puoi dedicare a te. E di solito, diciamo, quando si è sul treno, o almeno io evito poi anche di fare delle telefonate, di collegarmi a internet e quindi mi concentro o su un libro o, non so, mi prendo il tempo per riflettere su alcune cose o guardo semplicemente fuori e cerco di, sì, decelerare un po', rendere più lenti i ritmi della vita. This train don't carry white or black on this train. This train don't carry white or black on this train.
This train don't care we white or black. Everybody ride it is treated just alike on this train. Bound for glory now this train.
Dunque non è solo una scelta ecologica quella del viaggiare in treno, ma anche una possibilità in più di raccoglimento e di riflessione. Nel viaggiare più lentamente, nel decelerare, spiega la pastora Mack, c'è anche una dimensione spirituale molto interessante. Le chiese cristiane in Europa sono attente al problema dei cambiamenti climatici e preoccupate della sostenibilità dello sviluppo. Eppure, pastora Mack, le chiese possono ancora fare molti passi in avanti. Lei non crede?
Penso che rispetto alla gestione degli edifici potremmo ancora fare di più e stare più attenti anche a come riscaldiamo i nostri edifici, a come sono isolati. Allora lì si potrebbe effettivamente ancora fare un maggiore sforzo. Poi certamente anche per ciò che riguarda i viaggi, diciamo in una chiesa come quella valdese metodista in Italia, che è su tutto il territorio nazionale, allora per fare delle commissioni, incontrarsi, eccetera, ci si deve muovere parecchio e quindi lì si potrebbe anche prendere la decisione di provare a fare i viaggi in modo ancora più sostenibile. Anzi, poi anche lasciare il tempo alle persone magari di non dover per forza andare in aereo per un incontro, ma dare, non so, un giorno in più per poter fare quello che ad esempio io ho fatto andando a una conferenza a Malmö.
This train is bound for glory, nobody ride it but the righteous and the holy. Now this train bound for glory, now this train.
Apriamo adesso la rassegna stampa. Diamo la parola a Paolo Tognina, che ha guardato i titoli della stampa evangelica nazionale ed internazionale.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
Buongiorno Paolo, che cosa ci hai portato questa mattina?
Buongiorno Luisa. Dunque, ho portato due riviste, il mensile tedesco Chrismon Plus, una rivista evangelica, e poi il numero di febbraio di Public Forum, che invece è una rivista ecumenica.
Ecco, iniziando da Chrismon, ho visto che hai trovato un articolo che riguarda una figura femminile.
Sì, così ci sono tantissimi articoli, ma questa ha attirato un po' la mia attenzione. Parla infatti di Amalie Sieveking, che è stata una cofondatrice nel 1831 della diaconia evangelica tedesca. In particolare c'è stata nel 1831 una epidemia di colera, cosa incredibile, ad Amburgo. Oggi noi parliamo del coronavirus, ma anche allora c'erano grossi problemi. E mentre era in corso questa epidemia di colera, lei a 37 anni lanciò un appello affinché altre donne con lei creassero un gruppo di persone che potessero aiutare questi malati. E da lì è partita tutta la sua azione diaconale, perché poi si è occupata di altri malati, poi soprattutto di bambini, creando degli alloggi protetti, si chiamerebbero oggi, che lei ha continuato a dirigere per molti, molti anni. E poi c'è una cosa buffa particolare. A un certo punto, dopo erano quasi 30 anni che lei dirigeva questa istituzione, qualcuno le ha chiesto: ma non sarebbe ora di smettere di dirigere questa iniziativa e di cedere, per esempio, la direzione a un uomo? E lei sembra che abbia risposto piuttosto piccata: è assolutamente inutile prendere un uomo che scoraggerebbe soltanto le persone che qui hanno veramente voglia di lavorare. Dunque, lasciateci lavorare in pace, non metteteci tra i piedi degli uomini. Lui è una donna molto molto energica. Ah, e tra l'altro prendo lo spunto da questo per dire che il prossimo dossier del numero di marzo del mensile Voce Evangelica sarà proprio dedicato a figure di donne pioniere. Non parleremo di Amalie Sieveking, meriterebbe, ma ci saranno altre donne.
Bene, invece il prossimo argomento di cui parliamo questa mattina è populismo.
Eh sì, un tema estremamente attuale. Dunque c'è un approfondimento che Public Forum dedica proprio al tema dei populisti, interpellando tre persone. C'è uno studioso della povertà, un economista che si occupa in particolare di povertà, Christoph Butterwege, che analizza i motivi alla radice dei populismi. Lui li individua in ragioni sociali e economiche. Poi c'è un medico, Herbert Renz Polster, il quale ha studiato la psicologia delle persone che sono particolarmente propense ad accettare le idee populiste, e fa una scoperta, credo sia una scoperta abbastanza singolare, cioè dice: chi è stato maltrattato da bambino è tendenzialmente più portato a cedere alle ipotesi populiste, perché vive il proprio ambiente non come un luogo protetto e accogliente, ma come una sorta di campo di battaglia in cui confrontarsi con gli altri. Poi c'è un'interessante intervista con Brittany Kaiser, che aveva lavorato per Cambridge Analytica. Qualcuno si ricorderà forse dello scandalo di Cambridge Analytica, di questa enorme raccolta illegale di dati. Ebbene, Brittany Kaiser fa un'analisi di quello che succede con i nostri dati online e su varie piattaforme, e mette di nuovo il dito sulla piaga dicendo quanto il referendum sulla Brexit sia stato manipolato da queste fughe di dati, quanto Facebook stesso utilizzi in modo inappropriato, probabilmente anche illegale, i dati che sottrae a ciascuno di noi, e poi guarda con molta preoccupazione alle votazioni presidenziali negli Stati Uniti, dicendo: questo sarà sicuramente un campo su cui bisognerà tenere gli occhi molto molto aperti, perché lì i populisti metteranno le mani. E a proposito di populismo, e con questo concludo, questa mattina chiese in diretta la collega Gael Kurtens cura proprio un servizio dedicato a un incontro di alcuni leader populisti che è avvenuto recentemente a Roma.
Prima di chiudere, un appuntamento a Bellinzona. Ne parliamo con la pastora Brigitte Schaefer.
Buongiorno, pastora Brigitte Schaefer, benvenuta a Tempo dello Spirito.
Buongiorno, grazie.
Parliamo di questo incontro che si svolge il prossimo mercoledì, il 19 febbraio, alle 14:15, presso la Chiesa Riformata di Bellinzona. Il tema è i sogni. Voi avete scelto un argomento piuttosto originale, direi. Sotto quali aspetti tratterete l'argomento?
Noi cerchiamo di avvicinarsi a diverse direzioni. Ci interessa, per esempio, come funziona il sognare dal punto di vista scientifico, per esempio come si può misurare le attività del cervello quando uno dorme. È vero che sogniamo tutti, sempre, ma parliamo naturalmente anche delle nostre proprie esperienze, che certamente sono diverse. Forse c'è chi scrive regolarmente i propri sogni subito la mattina, e forse c'è chi, come per esempio me, ricorda solo eccezionalmente, forse qualche frammento di un sogno particolarmente impressionante. E poi sì, ci chiediamo anche se sia possibile interpretare i nostri sogni, perché forse ci mandano messaggi importanti per la nostra vita.
E a proposito dei messaggi importanti, la Bibbia è davvero piena di sogni molto importanti. Pensiamo anche solo alla storia di Giuseppe nel Primo Testamento. Tutti i sogni nella Bibbia hanno sempre un significato. Voi parlerete anche di questo?
Sì, sì, certamente parliamo anche dei sogni e dei sognatori nella Bibbia. I sogni nella Bibbia però sono diversi, alcuni, come per esempio quelli della storia di Natale, non hanno bisogno di un'interpretazione, perché parla l'angelo di Dio in modo chiaro, ma altri invece, come quelli del faraone che ha interpretato Giuseppe, possono solo essere interpretati di un uomo che è in uno stretto rapporto con Dio. Ma la Bibbia e anche scettica nei confronti dei sogni. Per esempio, il profeta Geremia racconta che Dio stesso mette in guardia dai falsi profeti che scambiano i loro sogni per la sua parola.
Per adesso io la ringrazio e la saluto. Ricordiamo ancora una volta l'appuntamento per mercoledì prossimo, il 19 febbraio, alle 14:15, presso la Chiesa Riformata di Bellinzona, si parlerà di sogni. Grazie, pastora Schaefer, e buona domenica.
Grazie e buona domenica a tutti gli ascoltatori.
Con questo siamo in chiusura. Ringraziamo il tecnico Marco Polina per aver lavorato con noi oggi in studio. Tempo dello Spirito torna fra una settimana. Da Gael Kurtens e Luisa Nitti, buona domenica.